come congiunta, no? Questa raffatta musica e ha avuto un buon riscontro e ha avuto dei buoni.
In che senso?
Sì, parlando con quei corsisti, diciamo,
ah, sì?
Sono stati veramente contenti, sia
dell'uno che dell'altro. Allora si può anche riprendere.
Ha avuto dei buoni commenti, qualcuno anche entusiasti, sì, insomma.
Magari l'anno prossimo possiamo.
Sì.
Ma anzi, è meglio perché l'anno prossimo saremo ancora più dentro.
Li trovo utile per. Perché molti sono un po' pigri, no? non pensano di. Come io stesso, insomma.
In che senso?
Cioè, di magari certe materie non le considerano.
Perché le considerano troppo.
Sì, esatto.
Troppo complicate oppure esotiche, insomma.
Per esempio, qualcuno dei nostri ha detto: ma io pensavo che la musica fosse così, da ascoltare, no? Da analizzare.
Sì.
Penso sarebbe anche con altre materie, insomma, dico anche con la letteratura.
Quello sì, quello è più facile.
È più facile la letteratura.
Attraverso in qualche modo poi ci arriviamo anche noi, non diretti. Sì, quello è più facile. Sì, con la musica sicuramente io non avevo mai. Cioè, no, ho scritto anche una cosa sulla musica, sì. Però non è che io sia un esperto di musica, insomma. Non posso spacciarmi per quello che non sono.
È chiaro che i linguaggi sono diversi, chiaramente.
Sì. No, c'è un intreccio. Ciao, Fermo. Ciao.
Buongiorno.
Come andiamo, Carlo?
Io sono giunto nel del dipartimento,
sì.
sono qua, mi sono presentato un attimo.
Sì, sì, benissimo, come saremmo voi, 2-3?
Spero che gli altri, insomma, solito si comincia con 10 minuti di ritardo.
Sì, sì, ma noi non ci lasciamo intimidire dal vuoto, siamo abituati a interagire con il vuoto.
Andiamo. Quindi hai potuto meditare. Quindi sono tornato ieri e riparto con il giorno
di
nuovo. Ho fatto per Bologna, ma subito a morire da politica non c'è nulla.
Quindi poi dovremmo fare una riunione con Comunità, con il
Musso, con la parte. Questo qua da annunciare un attimo. Derivata comunicazione su questo.
Sì. No, anche cioè, se nel sito, io vado a vedere il sito.
Il problema è che a volte ci si abitua a una serie di vie.
Sì, sì.
E magari quella una volta salta per motivi banali.
A proposito, l'ultimo la registrazione dell'ultimo. Penultimo.
Dunque, quella
di Alberto Tacco non ce l'ho perché non ce l'ho neanche.
No, ma quella del Cagliari dove
sta? Quella del Cagliari.
Faccio la copia.
Sì, ce l'ho anch'io, ma è meglio, è più semplice che te la fai
sì,
direttamente.
Che nome ha?
Non mi ricordo.
Guardo dove vedi, se era un nome significativo.
Sì, credo di sì.
Non è che...
15 giorni fa, io avevo letto 16:30.
No, 16 nel
sito. Forse mi sbaglio perché...
Nel sito c'è scritto 16.
Dopo il 16 sono andato ogni settimana... Per avere conferma ho trovato scritto 16.
Ma all'inizio era lui a
stesso. Non vorrei che fosse anche quello che ridere.
Vabbè. Qui avete l'ultima registrazione. Alla scoletta di Tacco.
Sì. Dovrebbe esserci in genere anche vita.
No, io dopo, perché sono, ce l'avevo già prima, mi sono tolto via una settimana, non sono stato.
Peccato, io c'ero, se non mi ha vinto, non ancora da prima, era passato 11 anni.
Me la mandi?
Ah, giusto.
Però bisogna seguire una procedura per mandarla, perché non è semplice. Siccome sono pesanti, bisogna scaricare. Io ho imparato questo, c'è il ragazzo di mia figlia che usa un sito svizzero di appoggio, e allora si scarica lì, poi con una password, poi si comunica alla persona la password, e lui se la può andare a prendere, cioè una triangolazione.
Ho capito. Provo a sentire Luciano, che magari non ce l'ha. Perché Luciano ha un suo sito dove scarica tutto.
Ecco, sì, allora. Sì. Ecco, magari.
Ah, sì, questo è. Eh sì, me l'ha appena chiesto, se quello in aula. Non so, sì, io sto qua fino alle 5:30. Esatto.
Non c'è? No. Quella dei italiani del 150°.
Cosa c'è?
C'è solamente il paradigma.
Esatto. Ecco,
questo farlo. Dovrebbe aver tirato un disco.
Sì, ce l'ho. Certo.
Sì, domani.
A meno che io non l'abbia estratto.
Sì.
L'ho tirato fuori. Comunque c'è meglio di
prima. Se non lo riesci a fare
sì,
adesso.
Sì. Quando
voglio sentirlo. Va bene.
D'aperta.
Va bene.
Sì. Oppure te lo lascio anche qui.
Come lo lasci tu? Non c'è altro. Sì, allora mi ha detto che lo metti nel suo sito.
Così?
Oggi o domani.
Così possiamo andarselo a scaricare.
Esatto. Sì. C'è l'indirizzo?
Sì. No, non ce l'ho il sito.
C'è.
Vabbè, se non sarà mica difficile.
Vabbè, eventualmente mando.
Mando un'email.
Sì. Dico che.
Sì.
Bene, cominciamo perché.
Sì,
dunque, la cosa si
chiarisce
dopo
qualcuno. Sì, sì.
Il problema è che è una fase sempre piuttosto delicata questa di fine anno, soprattutto nel mondo della scuola e dei colleghi che lavorano lì, ci si trova in mezzo a una congerie di questioni connesse con amministrazioni, progetti da chiudere, eccetera, studenti che sono sempre più assillanti perché hanno tutti quanti bisogno dell'ultima chiacchierata, dell'ultima interrogazione, e quindi immagino quali siano le difficoltà. Comunque con oggi si chiude questo programma che si è sviluppato nel corso di tutto questo anno, da gennaio fino a oggi, maggio 19, che ha toccato Lucrezio, Epitteto, Kuhn, Bacone, Machiavelli, Cartesio oggi. E su questa scansione credo che si potrà rimeditare meglio la prossima, quando faremo seconda tornata, proprio per cercare di adattare i progetti che, o le tematiche o i testi che leggeremo a quelle che sono in quel momento le scelte o le questioni che vengono affrontate nelle singole scuole. Cioè è chiaro per esempio che Cartesio in questo momento dell'anno
è fuori
periodo. Cartesio l'ha sviluppato senz'altro prima, perché l'idea è sempre quella di cercare di coinvolgere ad personam qualche collega dei licei qui attorno che partecipi con uno spezzone di classe, perché il dibattito diventa effettivamente avvincente, come si è verificato in alcune delle occasioni. Va bene, Meditatio de prima filosofia è il tema di cui si occupa oggi Alberto Madricardo, che anche in questo ambito credo abbia potuto dimostrare quanto certi testi siano immortali e soprattutto gli approcci possano consentire di sviscerare nuovi stimoli, nuove esperienze di lettura. Ti do la parola.
Ecco, la terza, benvenuta. Così possiamo fare un torneo di...
Ma io purtroppo vi lascerò tra un pochino, perché sto facendo questa operazione giù, e dopo ritorno.
Va bene. Allora, grazie Stefano. No, io penso che a prescindere dagli esiti di frequentazione non esaltanti che possono, come quella di oggi, che in certi momenti ci possono essere stati, questo tipo di iniziative ritengo sia positivo e anche sostanzialmente azzeccato, anche se non riscuote un successo immediato, perché credo che sia una direzione giusta da seguire per riavvicinare anche gli studenti e anche comunque un pubblico più non specialistico ad una lettura filosofica, cioè ad un rapporto con il testo che è proprio il più diretto possibile. Infatti io a questa ispirazione mi sono attenuto nel proporre questa lettura della prima meditazione di Cartesio, cioè di prescindere da qualsiasi informazione sull'autore, da qualsiasi contestualizzazione, diciamo che comunque chiunque può trovare dove vuole, insomma, ecco, e affrontare il testo come se fosse un testo anonimo, non si fosse di un... quindi in modo da realizzare con il testo stesso un rapporto, diciamo, intenso ed esclusivo, cioè non relativizzato, non contestualizzato, ma in modo che il testo stesso sia messo in condizione di parlare direttamente. Ecco, allora, diciamo, questo anche forse in sintonia, in concomitanza con quello che poi è il contenuto sostanzialmente fondamentale del testo stesso, cioè di una proposta di conversione, che però, vedremo, non è una conversione di tipo tradizionale, ma è una conversione di tipo nuovo, cioè una conversione che comporta un distacco, un abbandono del mondo ed un rapporto, quindi, problematizzato con il mondo stesso. Quindi anch'io cerco di ispirarmi a questa esigenza di decontestualizzazione che l'autore esprime fino dalle prime righe del suo testo, quando dice: è da tempo che mi sono reso conto di quanto di falso avevo preso per vero fin dall'infanzia e di come sia dubbio tutto quel che in seguito vi ho costruito sopra. Ed è da allora che ho capito che aspiravo a stabilire nelle scienze qualcosa di solido, destinato a durare. Avrei quindi avuto da buttare all'aria tutto quanto per una volta nella vita e ricominciare dalle fondamenta. Ecco, qui abbiamo la manifestazione, l'espressione di qualcosa che potremmo definire una crisi, cioè le crisi sono processi che conducono a momenti di rottura, momenti di discontinuità, ma hanno un tempo di maturazione che può essere anche molto lungo, nel quale il soggetto che poi entra in crisi esplicita ha un sentore di un malessere, di una inadeguatezza che comunque appunto egli percepisce, ma che non ha o né la forza né la volontà di affrontare direttamente. C'è un momento però in cui la crisi esplode ed raggiunge, diciamo, il suo culmine, la sua esplicitazione. Però qui non siamo di fronte, e questo direi è l'aspetto più rilevante di questa crisi, che rispetto ai paradigmi tradizionali, il paradigma tradizionale della crisi, che comporta un'autocolpevolizzazione del soggetto, no? Io sono inadeguato, ho sbagliato tutto, eccetera. Qui la messa in crisi non riguarda il soggetto, ma riguarda le credenze, riguarda, diciamo, il mondo, il rapporto con il mondo. Questo direi è la novità, lo dico subito, perché la novità più clamorosa e più foriera di conseguenze di tutto quanto il discorso che si apre in questo. Cioè la crisi non riguarda, non è una crisi che comporta la colpevolizzazione del soggetto, ma la messa in discussione del mondo. Ecco, poi continua, ma una simile impresa mi pareva non poco impegnativa, dice sempre l'autore, e la rimandai all'età matura. Ecco, questo è anche interessante, l'età matura è l'età della crisi. Perché l'età della crisi? Questo anche, diciamo, nelle crisi, nel modello, nel paradigma della crisi tradizionale, l'età matura è il momento in cui è finito l'inventario. C'è una fase della vita in cui ci si sente ancora nella condizione di chi cerca di saggiare, di comprendere, di cogliere quello che sono le caratteristiche essenziali del mondo, e c'è un momento in cui si ha la sensazione di essere arrivati ad aver colto la sostanza della realtà. La realtà è questa. Cioè, come dire, a un certo punto ci si rende conto che gli ingredienti degli avvenimenti che costituiscono il mondo, gli eventi che costituiscono il mondo possono mutare, ma gli ingredienti sono sempre quelli. Quindi no, si può vivere di nuovo, ma all'interno di una riproduzione di elementi che già si conoscono. Questo è il momento, diciamo, della crisi, che, come sapete, vuol dire passaggio, transizione, no? In greco vuol dire questo. E la crisi comporta appunto una specie di esigenza di discontinuità con il passato. L'autore si era reso conto di avere delle inadeguatezze, delle debolezze, però ha rinviato questo momento di resa dei conti. Ha rinviato perché davanti a se stesso riteneva di poterlo fare. E perché riteneva di poterlo fare? Perché riteneva di non avere ancora gli elementi, in fondo, sufficienti per rimettere in discussione tutto il processo della sua vita. E quindi sentiva che questa acquiescenza, questa relativa acquiescenza alla sensazione di inadeguatezza che egli provava, non era, diciamo, del tutto, non era inaccettabile, non era riprovevole, ma dice, però adesso sì, se dovessi continuare, no, lo dice proprio più avanti, però ora che ho già indugiato tanto, ecco, lo dice subito dopo, ora che ho già indugiato tanto, per questo motivo che sarei in colpa, ecco, adesso sì sarei in colpa, prima no, adesso sì, che sarei in colpa se, continuando a rimandare la decisione, facessi passare il tempo che ancora mi resta per dare esecuzione al progetto. Quindi c'è stato un tempo in cui il rinvio, la dilazione,
poteva essere, era comprensibile e anche giustificata, ma c'era un tempo di maturità raggiunta in cui questa dilazione sarebbe colpevole. E quindi dice, ma qual è lo scopo, cioè il fine, diciamo, la ragione per cui questa crisi viene messa in atto, questa rottura, questa discontinuità con il passato della vita viene messa in atto? Non è, come dicevo prima, perché il soggetto si sente diciamo, inadeguato nei confronti del mondo, ma per un fine ben preciso, che egli dichiara, che ho già letto ma vorrei rileggere perché va sottolineato come nella sua rilevanza. Se aspiravo a stabilire nelle scienze qualcosa di solido, destinato a durare. Quindi la crisi non è determinata da una complessiva inadeguatezza del soggetto nei confronti della sua esistenza, eccetera, quindi non è una crisi esistenziale, per nulla, ma è una crisi che deriva dalla esplicitazione, cioè dall'esigenza di perseguire uno scopo che è quello di raggiungere qualcosa di duraturo e di solido nelle scienze, neanche nella sapienza, nelle scienze. Quindi siamo in una dimensione completamente circoscritta all'interno dell'ambito gnoseologico. Quindi la problematica che apparentemente esistenziale, no? Che poi è anche esistenziale, effettivamente esistenziale, che viene esplicitata, il classico andamento, la classica vicenda della maturità, della crisi, viene sì riproposta, ma trasposta in un contesto che è diverso da quello esistenziale e appunto attiene all'ambito gnoseologico. Allora, quindi ora che ho sgombrato l'animo da ogni preoccupazione, mi sono procurato a tranquillità e agio e mi ritrovo in solitudine. No, tu l'hai detto male. Quindi ora che ho rigombrato l'animo, eccetera, e mi ritrovo in solitudine, mi dedicherò finalmente con serietà e libertà ad una distruzione generale delle mie opinioni. Quindi l'autore dice di essersi procurato delle condizioni di isolamento, di tranquillità, di riparo dalla condizione di dover reagire alle stimolazioni che vengono dal mondo, ha creato quindi una specie di in se stesso di discontinuità rispetto al mondo, e in questo modo, e per questa ragione, in questo modo ritiene di poter affrontare adeguatamente la cosa. Perciò non sarà però necessario che di tutte le cose io mostri che sono false, del resto forse neppure ci riuscirei. Perché dal momento che la ragione ci persuade che a quanto non sia del tutto certo e indubitabile si deve rifiutare l'assenso non meno che a quanto è manifestamente falso, per respingere tutte quelle vecchie opinioni sarà sufficiente per ognuna di esse che io trovi una ragione di metterla in dubbio. Ecco, qui c'è un altro termine chiave del testo, dubbio. Abbiamo detto prima è falso, no? E adesso il dubbio. Che cos'è il dubbio? Perché poi questo termine, questo concetto, svolgerà un ruolo determinante nella determinazione anche nella creazione di quel risultato che l'autore intende.
Salve.
Che l'autore intende raggiungere la verità come certezza. Non c'è allora possibilità di raggiungere la certezza se non attraverso il dubbio. Questa sarà la tesi che affronta, che l'autore sostiene. tutto quello che è stato ricevuto, è stato accolto dall'autore stesso fin dalla sua infanzia, che lo ha, che egli ha respirato con l'aria, le convinzioni, le opinioni, le credenze della sua, della civiltà a cui appartiene, del mondo, della cultura a cui fa riferimento, tutto questo, egli lo mette in dubbio, cioè lo mette in una condizione, e qui vorrei proprio richiamarmi al significato etimologico di dubbio, che vuol dire doppio. Il dubbio è il doppio sulla stessa cosa. Ciò che è dubbio è doppio. In che senso è doppio? Nel senso che è e non è, che oscilla, che è come dire, incerto e non ha una collocazione sicura. Allora, l'autore si è creato una condizione di isolamento e di liberazione da ogni preoccupazione materiale, da ogni problematica particolare che gli possa provenire da un'esigenza di commercio col mondo, per dedicarsi proprio alla distruzione, cioè alla eliminazione di ogni apparente certezza, muovendo le sue convinzioni. Ecco perché è importante che questo avvenga in età matura, perché in età matura ormai si hanno a disposizione diversi punti di vista, diversi, l'inventario che si è fatto durante la giovinezza fino al momento della maturità consente di avere a disposizione delle convinzioni che sono tra di loro contraddittorie e di essere consapevoli, cioè per il bambino la prima cosa che apprende è quella vera, perché non ha altri elementi, non conosce la contraddizione. L'adulto, l'uomo maturo invece, è in grado di mettere in contraddizioni punti di vista diversi che egli stesso ha conosciuto e quindi a relativizzarli tutti, a metterli quindi in dubbio. Tutti. Questo per fare una piazza pulita, dice lui, di tutti quegli elementi, di tutte quelle incrostazioni, diciamo così, che si erano aggregate su di lui man mano che cresceva, come capita sempre, perché il mondo, la realtà, la vita in cui siamo immersi lascia su di noi delle impronte, delle impostazioni che a volte sono anche molto difficili da togliere, e quindi però condizionano più o meno profondamente quelle che sono poi le scelte e anche il modo di pensare delle persone. Quindi quello che viene proposto è un nuovo inizio, la discontinuità è il nuovo inizio attraverso il dubbio, cioè attraverso la messa in movimento, in oscillazione, diciamo così, di tutte le convinzioni, di tutte le cose che erano state date per bene. Questa condizione, perciò, è una condizione abbastanza simile a quella di Adamo, a quella iniziale di Adamo. Qui siamo di fronte a un nuovo inizio, solo che siamo di fronte a un inizio che possiamo dire era esattamente l'opposto di quello adamitico. Cioè, in realtà, l'Eden in cui l'autore si è ritirato, perché quello che viene descritto da lui è proprio questa condizione di isolamento, in cui non manca nulla, non ci sono problemi, lo può dedicare solo al pensiero, possiamo dire è una condizione edenica. Solo che l'Eden in cui l'autore è l'Eden del diavolo, perché è l'Eden del dubbio, e il diavolo c'è colui che introduce che semina la zizzania, cioè che rompe l'integrità, rende dubbie doppie le cose, fa sì che ciò che è anche non sia e che oscilli tra questo essere e non essere. Quindi possiamo dire, qui siamo proprio nell'ambito dell'Eden rovesciato. perfettamente opposto a quello indicato dalla Bibbia. Ma anche l'intento che l'autore si propone è esattamente quello che propone il diavolo tentatore, il serpente tentatore, quando dice Adamo ed Eva: eritis sicut dei scientes, sarete come dei quando saprete. È proprio quello che si propone l'autore: raggiungere qualcosa di sicuro e di imperituro, a durare, no? Qualcosa che è destinato a durare, cioè di eterno. Esattamente quello che si propone l'autore, perseguire quello scopo che nella Bibbia, nel racconto biblico, è presentato e offerto come tentazione dal diavolos, che anche nel concetto stesso, nel termine stesso, diavolos, diaballein, vuol dire proprio mettersi in mezzo, dividere, no? Rendere doppio. Ecco, non ci muoviamo in un ambito in cui il problema è quello del rapporto tra bene e male, ma la trasposizione di modello che viene effettuata dall'autore comporta che l'alternativa non sia tra bene e male, ma tra vero e falso. Siamo quindi, come dicevo prima, nell'ambito di un'antinomia che si sviluppa nel contesto neogeologico. E quando l'autore comincia a mettere in discussione le sue credenze, noi penseremmo, non so, che potesse mettere in discussione le sue credenze religiose, le sue credenze filosofiche, no? Le sue opinioni sulla vita, no. Mette in discussione quello che a noi non verrebbe spontaneamente di mettere in discussione. E dice infatti: or dunque, finora ho ammesso come vero, come vero per eccellenza, tutto quello che ho ricevuto o dai sensi o per mezzo dei sensi. Cioè, quello che mette in discussione è quello che un uomo in crisi non metterebbe mai in discussione. Cioè, quello che percepisce, la sua percezione. In questo modo, quello che viene messo sotto accusa non è il soggetto, ma è la natura, no? È la natura, la realtà che può essere ingannevole per il soggetto, come dirà poi, ma non è lui affatto a essere messo in discussione. Lui sarà sempre, in tutto quanto la prima meditazione e poi anche dopo, ma noi trattiamo soltanto della prima meditazione, in discussione sarà messa soltanto il mondo, la realtà, e il soggetto sarà soltanto il giudice, colui che risolve, che pone e risolve il dubbio. E qui dice: perché devo partire dai sensi? Perché mi sono reso conto che talora essi ingannano. Talora essi ingannano e prudenza vuole che non ci si fidi mai di tutto quello che non ci si fidi mai, scusate, del tutto, di chi ci abbia ingannati anche una volta sola. E poi continua e dice: non posso sapere se tutto quello che io percepisco come assolutamente mi sembra vero, che ho di avere queste mani, di essere qui vicino al fuoco con la vestaglia, eccetera, eccetera, non sia un'illusione. Mi sembra assolutamente autentico, mi sembra evidente, però anche in sogno ho avuto a volte la sensazione di un'evidenza solare che invece era soltanto onirica. Quindi devo, e poi bisogna tener conto che ci sono i pazzi, quelli che pensano di essere re, invece sono dei poveracci, di quelli che poi ricorre a delle esemplificazioni che sono un po' curiose, no? tipo di avere la testa d'argilla, o di essere delle zucchine, o fatti di vetro. Fatti di vetro, chi è che pensa di... Cioè, anche Foucault dice, un certo, un pazzo, dice: ma come mai il cartello si mette in testa, no? Questi esempi che chi in passo non, non, difficile che pensi di essere di vetro.
Non lo so.
Ma costoro sono fuori di senno e non mi sembrerebbe di essere da meno se, non mi, non, se mai riprendessi per, ad esempio per concepire me stesso. Cioè, quindi io non posso escludere di essere come loro, non posso escludere di essere anch'io un illuso, uno che viene, come dire, si inganna totalmente anche nel momento in cui, e soprattutto nel momento in cui ritiene di essere, di avere davanti a sé una evidenza. Ecco, così riflettendoci con più attenzione, tanto chiaramente mi rendo conto che non è mai dato di distinguere la veglia dal sogno con criteri certi, da rimanerne attonito. Cioè non è possibile mai essere, non c'è un criterio, questo poi è un tema che verrà, un'affermazione che viene ripresa da Schopenhauer per esempio, ed è anche un tema. Il tema del sogno e della realtà sogno è un tema tipicamente che è abbastanza diffuso nel Seicento, nell'epoca barocca, no? Calderone della Barca, la vita sogno, eccetera. Ma questa impossibilità di distinguere l'illusione dalla realtà, il sogno dalla realtà, è considerata insuperabile. Però, dice l'autore, anche se le cose che io vedo, percepisco, sono false, nel senso che sono illusorie, sono illusioni della mia mente, tuttavia gli ingredienti di cui queste visioni sono composti, al modo che no, un pittore può inventare delle figure assolutamente immaginarie, ma reali saranno comunque i colori, così anche gli ingredienti di questi miei sogni, di queste mie allucinazioni, dovranno avere una loro verità, perché ci sono. E del resto, dico io, anche la menzogna, in quanto menzogna, è vera menzogna. Anche la menzogna deve essere vera per essere menzogna, nel senso di essere una vera menzogna. Quindi ci sono, ecco, abbiamo degli elementi che sono indubitabili, dice l'autore, e che sono, pur nella rappresentazione allucinatoria, assolutamente indubitabili, che sono l'estensione, la natura corporea, la figura, la quantità e la grandezza, insomma, cioè ci sono questi elementi che sono formali, che non attengono all'esistenza, ma che non attengono, nel senso che sì, attengono all'esistenza, ma non necessariamente devono esistere, che sono sempre collegati a un esistente, ma che non necessariamente appunto per loro stessi devono esistere, che sono indubitabili proprio perché non sono legati all'esistenza, cioè sono sottratti, no, come dice, poi fa riferimento all'aritmetica, la geometria e le altre discipline di questo genere non hanno bisogno di dimostrare l'esistenza dei concetti e delle idee di cui trattano. Non c'è bisogno di dimostrare che esiste un triangolo per poter parlare del triangolo. Non c'è bisogno di dover dimostrare che esiste il quadrato, perché queste figure sono definite dai loro concetti e non hanno bisogno di esistenza. Mentre le altre discipline come la fisica, l'astronomia, la medicina, invece trattano di corpi, di corpi fisici e non della corporeità soltanto, come invece quelle che abbiamo detto. Cioè la differenza appunto sta in questo, che ci sono queste discipline che hanno bisogno di conferme di esistenza, e gli altri invece, come la geometria e l'aritmetica, che non hanno bisogno di conferme. Perciò dice il 2 più 3 farà sempre 5, sia in sogno che nella realtà. E di questo non possiamo dubitare. Ma dice, però anche questo potrebbe darsi, anche queste certezze così evidenti e così indiscutibili come quelle dell'aritmetica e della geometria, potrebbero esse stesse essere state instillate da un Dio, maligno. Qui il dubbio raggiunge la sua massima iperbole, diventa dubbio totale, assoluto, e si identifica insomma con quell'acosmismo gnostico che no, questo è il Dio maligno, il Dio malvagio, che è appunto un tema tipico del gnosticismo. Può anche darsi che Dio abbia deciso, che ci sia un Dio e che abbia deciso questo Dio di ingannarmi e di ingannarmi sempre. E può darsi che abbia fatto in modo che io mi inganni anche quando io sommo 2 più 3. Può darsi che anche quello sia ingannevole. Però si dice, si risponde l'autore, una specie di dialogo tra sé e sé, no? In cui consiste questa prima meditazione, poi tutte le meditazioni, ma questa di cui stiamo trattando appunto adesso in particolare. Però dice, forse Dio non ha voluto che io mi ingannassi così, che di lui si dice che anche sia sommamente buono. Eppure, se contraddicesse la sua bontà l'avermi creato tale che io mi inganni sempre, parrebbe in contrasto con tale bontà anche permettere che io mi sbagli qualche volta. Cioè, insomma, se lui è buono, si dice che sia buono, perché diciamo, siccome è buono non permetterà che tu ti sbagli sempre. Ma allora lui, l'autore risponde, ma perché allora permette che mi sbagli qualche volta? Se è buono non dovrebbe permettere che mi sbagli mai. Ho notato che questa idea di Dio viene introdotta già dall'inizio con una specie di prudenza e quasi sempre all'interno di un inventario. Non è che l'autore dia per scontato l'esistenza di Dio, perché dice, tuttavia nella mia mente è radicata una vecchia opinione, che c'è una vecchia opinione, quindi non dice che sia vera o falsa. E poi, avendo poi prima enunciato l'intento di distruggere tutte le sue convinzioni, è chiaro che anche questa dovrà essere distrutta. Infatti poi lo fa quando dice io possa essere difficile per me arrivare a questa posizione, ma sarò radicale, cioè penserò che anche questa idea, supporrò, dice più avanti, che anziché un Dio ottimo, fonte di verità, vi sia un genio malvagio, come dicevo prima, cioè supporrò, farò l'ipotesi più sfavorevole, no? Assumerò l'ipotesi più sfavorevole, un genio malvagio, a me, che sommamente potente ed astuto, ce la mette tutta per ingannarmi. Ecco, insomma, il dubbio raggiunge la dimensione cosmica, diventa dubbio cosmico, diventa dubbio assoluto, e quindi prende in considerazione la possibilità che il Dio di cui egli dice di aver avuto un'idea radicata da sempre, e che circoscrive, tratta con un certo riguardo, la introduce con una certa prudenza, senza prendere una posizione di assenso, ma anzi poi addirittura dicendo che bisogna metterla, distruggere anche quella, questa idea va dubitata, cioè va messa in quella condizione di oscillazione di cui abbiamo parlato prima, quando abbiamo parlato del dubbio. Ecco, la ragione di tutto questo no, rimane sempre, non dobbiamo dimenticarlo, l'esigenza di raggiungere una verità che è effetto del dubbio, che non può che essere effetto del dubbio, e che il dubbio, per cui il dubbio praticamente consiste all'effetto di un risveglio. Il dubbio fa risvegliare, perché la realtà in cui, la realtà incerta, la realtà che oscilla, rende la coscienza più avvertita. Diremmo, con un termine che non è dell'autore, ma che avrà un certo successo nella storia della filosofia, un risveglio dal sonno dogmatico. No? Il risveglio dal sonno dogmatico. Cioè il sonno in cui ci sta assopiti nelle convinzioni acquisite senza metterle in discussione fino in fondo. Quindi la certezza, lo scopo di tutto questo è la certezza. La certezza, il certo, ha in sé l'idea del certare. Certare è un frequentativo di cernere, che vuol dire scegliere. E qui si conferma il rapporto tra l'idea del dubbio doppio e l'idea del certo. Allora, diciamo che il processo che viene proposto, che l'autore si propone di perseguire, è attraverso lo sdoppiamento di realizzare la scelta. Cernere vuol dire anche certare, vuol dire anche gareggiare, anche lottare. Quindi far lottare i due termini, i due che sono nel dubbio, no? I due elementi che sono in dubbio, cioè che combattono tra di loro. Che sai. Quindi la verità che uscirà da questo processo sarà una verità certa, cioè una verità scelta, una verità vittoriosa, che sarà corroborata dalla vittoria sul suo opposto. E quindi sarà una verità ridotta, sarà una verità da cui è stata decisa, tagliata via, la parte del dubbio che viene esclusa. Siamo di fronte ad una concezione della verità riduttiva. Verità non è ciò che immediatamente si propone a noi, ma è ciò che attraverso la tempesta del dubbio, del nostro risorgimento, attraverso la tempesta del dubbio arriva alla certezza come scelta dovuta in seguito ad un combattimento in cui una parte prevale sull'altra, un elemento, la cosa che oscilla, che si sposta, no? A un certo momento è stata fermata, è stata scelta in una certa posizione, e quella è la verità, che però è non priva di un senso di mancanza. Nel senso che il certo è ciò che risulta, nel senso che viene da una riduzione, da una decisione che viene condotta in seguito al dubbio, cioè al confronto, alla lotta tra i due termini che sono in dubbio, che sono doppi, che sono in contrasto. Questo è, direi, l'elemento più rilevante che definisce poi un destino di questa verità che avrà come che aprirà, sarà come un teatro, un quadro all'interno del quale il destino sarà di coloro che accetteranno, e quindi la nostra civiltà europea, che accetteranno questa impostazione, sarà di un quadro diviso in due, di una realtà divisa in due, perché il dubbio è più del certo, comprende anche ciò che verrà escluso, ecco. E quindi E il tentativo sarà sempre all'interno di questo quadro in cui combattono i due elementi del dubbio, il tentativo sarà sempre più di estendere, di accentuare la parte della certezza rispetto a quella eliminata nel dubbio stesso. Quindi questa è la scena teatrale che si definisce. Un contrasto permanente, costantemente risolto, nel senso di aumentare, di accentuare, di sviluppare la parte certa, quella che riesce vittoriosa, rispetto a quella che viene decisa, cioè viene tagliata via nel momento in cui il dubbio viene risolto. È quindi una verità riduttiva, come dicevo, una verità che comporta sempre una rinuncia, e quindi un senso di mancanza. La condizione della distruzione delle opinioni è connessa, cioè dà luogo a questo teatro, diciamo così, no? Che dicevo prima, di scontro tra i due opposti, dove però il ruolo del soggetto non è più soltanto quello di giudice. Quello del giudice è il ruolo che il soggetto di arbitro è quello che il soggetto svolge nel momento in cui si sviluppa il dubbio stesso, ma una volta che questa lotta è conclusa, questa vicenda è conclusa, nel senso che si è accertato qualcosa, dal dubbio è uscito qualcosa di certo, la funzione del soggetto diventa quello del costruttore. Cioè il soggetto, l'uomo, si assegna perciò un ruolo in questo senso. Prima di giudice nel dubitare della realtà e poi di ricostruttore. Quindi è un ruolo che si pone in relazione a quello divino. Non è il Dio creatore, lo dice l'autore, noi non possiamo mai inventare nulla di assolutamente nuovo, anche quando facciamo le invenzioni più vertiginose, mescoliamo elementi che sono già presenti nella sensibilità. La funzione creativa è soltanto di Dio, all'uomo però può spettare la funzione ricostruttrice. Noi non siamo creatori ma ricostruttori del mondo. Questa è, diciamo, questo è l'esito di questa meditazione che si conclude però anche questo in un modo abbastanza interessante e inquietante. L'autore dice, anche qui c'è una simmetria, un opposto. Prima mettevo in relazione con l'Eden creato dall'autore per se stesso, per mettersi in condizione di agio, per riflettere, poter avere la mente libera, per poter mettere in discussione tutto e fare tutto quello che gli passa per la testa senza essere condizionato da nulla di fuori. Mettiamo in relazione questo Eden diabolico, no, con l'Eden biblico. Nella parte finale invece emerge un aspetto che adesso diventerà sempre più importante proprio nel momento in cui è stato definito il quadro, cioè l'impegno nella costruzione. L'impegno nella costruzione è prima di tutto un impegno a mantenersi fuori dal ricadere nella condizione di subordinazione alle opinioni correnti. Dice l'autore che che mantenersi in questa, non lo dice lui, lo dico io, mantenersi in questa condizione di dubbio su tutto, di diffidenza su tutto, è una condizione acrobatica. È una condizione che mi fa venire in mente il digiunatore di Kafka, quello che sta, vanno tutti a vedere perché non mangia mai. Ecco, è una condizione, diciamo, difficile e innaturale, che bisogna mantenere, alimentare costantemente, perché spontaneamente, senza un impegno costante e diuturno, non si mantiene. Cioè, la tendenza è quella di ricadere nelle certezze abituali. Si mantiene vivo, cioè si mantiene attento, in allarme, imponendosi di pensare al genio maligno, cioè di pensare a un Dio contrario, opposto, un nemico, piuttosto che un Dio amico e buono. Ma se non che, dice l'autore, un proposito come questo è faticoso e la pigrizia mi fa tornare alle solite abitudini di vita. Cioè, gli uomini non sanno andare fino in fondo, cioè, o meglio, hanno una grande difficoltà ad andare fino in fondo. Iniziano un discorso e poi non è che il discorso venga confutato, venga negato, viene dimenticato. E quella è la fine della maggior parte dei nostri pensieri, dei nostri discorsi. A un certo momento li dimentichiamo, li lasciamo cadere e passiamo ad altro. Faticoso. Così, al pari di uno schiavo, che nel caso che gli capiti di godere di un sogno, di un'immaginaria libertà, quando poi comincia a sospettare di star dormendo, ha paura di svegliarsi e indulge pigramente a illusioni tanto piacevoli, ricade volentieri nelle vecchie opinioni. Come uno schiavo che nel sogno vive una condizione di libertà, crede di vivere una condizione di libertà, ma poi in un certo momento sente che il risveglio è vicino e quindi sente anche in qualche modo che quella condizione di libertà che sta godendo nel sogno sta per finire, cerca di tirarsi ancora nel sogno e di mantenersi ancora un poco nel sogno, così anche l'autore, per paura di essere svegliato e dover passare anche lui a giornate faticose, dopo tale tranquillo riposo, per paura di dover passare dopo tale tranquillo riposo, non già nella luce, ecco qui l'altra simmetria, la caverna platonica. Qui il risveglio non è il risveglio della luce, ma il risveglio della tenebra. Il risveglio è alle tenebre, non alla luce. Qui siamo proprio all'opposto, ancora una volta siamo all'opposto di uno dei miti, anzi del mito fondativo della filosofia, secondo me, che è il mito della caverna platonica. Senza il mito della caverna platonica non ci sarebbe neanche più filosofia. Allora, per paura di essere svegliato del passato, ecco, non già nella luce per la verità, ma piuttosto nelle tenebre inestricabili rappresentate dalle difficoltà che sono state sollevate di sopra. Allora, la conclusione è la notte, le tenebre sono nel risveglio, nel sonno c'è una, sia pur pallida, sia pure languida luce, un senso di libertà che invece nel momento in cui si aprono gli occhi svanisce e prevale, si afferma l'oscurità. Perché? Qual è il senso di questa affermazione? Io credo che perché una volta che ci siamo impegnati nella ricostruzione, anzi nella posizione dell'inizio, l'inizio, all'inizio sono le tenebre, prima della luce, prima che Dio pronunci la famosa formula fiat lux, et lux suit, no? Ecco, ci sono le tenebre originarie. Allora, l'uomo che vuole davvero mettere in discussione ogni cosa e creare quella condizione originaria che per quanto non possa renderlo come Dio, però può renderlo simile nel senso, come dicevo, del ricostruttore, deve anche lui partire da quella condizione tenebrosa di caos originario, e con quella deve fare i conti. Da quella deve partire, e non può non affrontarla, perché solamente se riesce a reggere questo impatto potrà andare oltre, altrimenti sarà ricacciato nel sonno. Ecco che la meditazione si conclude con questo riferimento proprio alla, che non è esplicito, ma che è solo implicito, alla caverna platonica, proprio rovesciata, che dà l'idea di una mutazione profonda nella condizione ontologica, no? Nella condizione dell'autore a quella descritta dalla Bibbia o da quella di Platone. C'è qualcosa di profondamente diverso ormai. Ecco, io magari mi fermo qui per il momento per sollecitare un po' gli interventi da parte vostra, e poi magari dirò qualcos'altro.
Beh, intanto ti ringraziamo, veramente tanto. È una lettura molto profonda per quello che ho capito, e così. Allora, la prima cosa che mi viene da dirti è un lavoro che sto facendo con i miei ragazzi attualmente, e un pezzo che non la rileggo, l'ho trovata attualissima. Tu hai detto che la crisi non è del soggetto, ma è della natura. Allora, quest'anno sto parlando
del rapporto con la natura.
Quest'anno sto partecipando ad un progetto per la municipalità di Cappelleno di Suola, con la scuola. Stiamo facendo lavorare i ragazzi sul futuro, quindi con dei questionari, attraverso prima dei film, letture varie. Attualmente siamo nella fase in cui stiamo raccogliendo i risultati di questi questionari, di questi test. La cosa che a me, onestamente, io credevo abbastanza di conoscere un po' questi ragazzi, sono stata sconfessata per prima, perché c'è una fiducia per quanto riguarda il futuro nelle proprie possibilità di crearsi una vita di questo tipo. Cioè, loro pensano addirittura, sono ragazzi terza e quarta liceo, sono meglio di me, più o meno l'età che possono avere, pensano alla famiglia, pensano ad avere dei figli, pensano ad avere una vita serena, magari intanto proseguire gli studi, fare un lavoro che gli dia tranquillità, quindi una fase abbastanza, diciamo, positiva da questo punto di vista qua. Dove arriva la debacle? È l'ambiente, quello che succede fuori, e allora è tutto così, peggio di così non si può andare, l'inquinamento andrà sempre più avanti, saremo sempre di più, ci sarà sempre meno sicurezza perché saremo sempre più invasi da persone strane, bisognerà lavorare di più per l'integrazione, ma quello che vediamo per ora è veramente catastrofico. Cioè, allora c'è da una parte, che ne so, quello che è nelle mie possibilità, dove io posso intervenire, nella scelta magari della persona con cui voglio stare, fin lì un po' di fiducia, un po' di stima, un po' di coraggio, chiamalo come ti pare, c'è. Tutto quello che concerne l'esterno, il rapporto con l'esterno, è veramente folle. E questo ti fa capire la chiusura che hanno nel loro mondo, che è fatto tutto di virtuale, di amici, e se non ci sono gli amici se ne inventano anche. C'è proprio una chiusura rispetto a... Che è lo stesso tipo di chiusura che ho percepito nella tua lettura, dove tu insistevi continuamente sul fatto di non farci abbindolare, di trovarci la solita crisi esistenziale, no? Cioè, non è quella, perché sai perfettamente che noi magari saremo portati lì, le fasi di sdoppiamento, le crisi, e le varie emozioni, le censure, varie. È qualcos'altro, perché è qualcosa che accade, di cui sono consapevoli di non avere strumenti, mezzi, nelle capacità di comprendere.
Sì.
Quindi questa cosa l'ho trovata l'ho trovata molto attuale, così come il discorso della riduzione che tu dicevi della verità scientifica. Beh, lì c'erano le pagine del positivismo, insomma, quello non evoluzionismo. Riduciamoci dall'effetto determinato alla causa determinata, non inerpichiamoci oltre, non è il caso. Poi mi ricordo ancora il fisicalismo vario, cioè, tutte quelle forme riduzionistiche di chi a tutti i costi vuole ancora professare la verità incontrovertibile. Quindi sono ancora queste pagine estremamente attuali, cioè da cui non, molti di noi ancora fanno fatica a immaginare qualcos'altro. E ho trovato molte, molte cose, poi riprese, non so, riprese del frammento di Anassimandro, per dirti, questo fatto di questa continua guerra, polemo, che diceva Cartesio, la filosofia se l'ha studiata abbastanza, penso. Ci sono i sentieri che si interrompono.
Un'altra parte.
Io sentivo echeggiare una storia della filosofia antecedente e anche successiva.
Certo.
Successiva in quella tradizione.
Sì, sì. Ma non ho voluto proprio attenermi alla lettura.
Sì, sì, ma l'hai fatto percepire benissimo. L'hai fatto percepire molto bene. Per questo ti ringrazio molto. Bene.
Io volevo, è sempre qualcosa che è attinente a questo tema. Nell'introduzione si è parlato appunto del doppio originato dal dubbio e di una posizione di, diciamo, relativismo per questo motivo. Però poi noto che in contraddizione a ciò c'è appunto la ricerca di una verità riduzionistica che sia appunto in riferimento ad un sapere incontrovertibile. Volevo chiedere, non so, che idea si era fatto a proposito di questa contraddizione che trovo molto spesso ed è una di quelle cose che ti fa spesso.
No, non è in contraddizione secondo me, è proprio l'impostazione è questa, non c'è verità che non sia affermata attraverso una lotta, cioè la verità è il vincente. È quello che vince nella lotta, è corroborata dalla vittoria, no? C'è un'ipotesi opposta, c'è uno scontro nel dubbio, all'interno del dubbio, tra le due opinioni opposte, che sono entrambi desiderose, diciamo, di essere accertate, c'è uno scontro e il soggetto che è terzo constata, fa da arbitro e decide che una delle due ha vinto. E quella che ha vinto è verità perché è più forte, perché è risultata più consistente. Quindi non ci può essere, proprio la ricerca della verità come una volta che si è abbandonato il, o comunque si è messo in secondo piano il discorso della verità come rivelazione, come manifestazione, diciamo, di una trascendenza, sembra che l'unica possibilità sia quella di arrivare alla verità attraverso una selezione dell'opinione. E la selezione dell'opinione è proprio questa, il dubbio.
No, le dico, quando dico contraddizione è perché secondo me il relativismo non ammette che ci sia il raggiungimento di un termine definitivo dove non sia più possibile rimettere in dubbio.
Ma qui l'autore, che non chiamo mai Cartesio perché voglio proprio mantenerlo nella condizione anonima, no, non voglio fare riferimenti storici, voglio attenermi soltanto al testo, l'autore non è un relativista.
Non
è un relativista, è uno che relativizza tutto allo scopo di tritare la realtà, allo scopo di raggiungere qualcosa di certo, di definitivo. Lo dice all'inizio, no? L'ho anche letto, e lo dice allo scopo di. Lo scopo di tutto questo non è un così semplice gioco distruttivo, ma è di, se aspiravo a stabilire nelle scienze qualcosa di solido destinato a durare. Quindi lo scopo è quello del raggiungimento della certezza attraverso questa lotta di selezione tra le opinioni. E ecco, io credo che Anche qui abbiamo a che fare con una concezione, io così volevo buttare lì ancora qualche, a proposito, qualche suggestione, qualche elemento su cui sarebbe naturalmente necessario approfondire meglio, ma tanto così per proporre qualcosa. Siamo di fronte ad una rovesciata, a un altro rovesciamento che è ancora più radicale. No, prima dicevo, il rovesciamento è tra la condizione edenica della Bibbia e la condizione edenica del soggetto che dubita. Ma c'è anche un altro rovesciamento, ed è quello che sostituisce il dubbio al sacrificio. Mi spiego meglio. Cioè, la verità, il quadro ontologico basato sulla alternativa bene male, ha sempre a che fare con il sacrificio. Cioè, il bene viene attuato attraverso una rinuncia, una riduzione di questo mondo. Una parte di questo mondo, e sarebbe poi io stesso, no? Il sacrificio secondo me è sempre un suicidio. È sempre, anche se poi viene trasposto simbolicamente. Allora, attraverso questo mondo, il rapporto con questo mondo diventa insostenibile, e perciò viene interrotto, cioè una discontinuità che è costituita dal, tra virgolette, suicidio, che è comunque il sacrificio. Sacrificio è una trasposizione, io sacrifico qualcosa perché al posto mio. Questa è la modalità attraverso la quale gli uomini per migliaia di anni hanno ricostruito il loro rapporto con la realtà. Qui viene proposto un altro modo, il dubbio.
Cioè, per passaggio da uno scenario morale ad uno logico.
Esatto,
bene male, vero o falso.
Sì, sì, esatto. E è il corollario di questo, cioè la conseguenza di questo è che al sacrificio viene sostituito questo dubbio, perché anche nel dubbio, nello sviluppo, diciamo, della dialettica del dubbio avviene una vicenda drammatica. Non sono due, non ci sono più, non c'è più una parte, non c'è più un sacrificio fisico di qualcosa, di qualcuno, ma c'è il sacrificio di un'opinione. Passiamo a un altro piano. Ma siamo sempre all'interno però di un rapporto con la verità basato sulla riduzione della realtà. Io non so come potremmo uscire da questo, però secondo me bisogna uscire, perché finché siamo all'interno di questo, siamo all'interno di un mondo che resiste solamente in quanto è un resto. Solamente in quanto è un resto. E quindi anche qui c'è da notare uno spostamento profondo, insomma, rispetto al... cioè, cambia completamente l'orizzonte ontologico. Quello che il soggetto non è più quello che viene messo in colpa, in discussione, ma è lui il giudice. No? È proprio rovesciata la cosa. Come siamo arrivati a questo? Io non saprei dire. Probabilmente attraverso secoli e secoli di saturazione dovuta ad una meditazione, ad una ascesi mistica che non portava da nessuna parte, ad una insofferenza, a una condizione di esasperazione per cui si è detto basta, dobbiamo cambiare il nostro rapporto col mondo, perché da questo punto non andiamo avanti su questa strada, non andiamo da nessuna parte, ci stiamo soltanto distruggendo, no? Forse è questa insofferenza, un'insofferenza profonda che già nel Rinascimento si era manifestata, adesso faccio dei riferimenti storici, verso una tradizione mistica, ascetica, che sempre poneva il soggetto nella condizione di colpevole, di accusato. A un certo momento c'è una specie di rivolta, è il soggetto che giudica il mondo, non il mondo che giudica il soggetto. Non so se sono stato...
Sì, sì. No?
Cioè, questo è, questo direi.
Che però risulta anche essere come una specie di ossimoro quasi in reazione all'altro, e dunque non una posizione di metaxu, diciamo, di equilibrio tra le due parti. Sì. Come dire, da una sofferenza per una condizione di, come posso dire, di malessere, di, si passa al diretto opposto, senza che questo però diventi, a mio modo di vedere, la soluzione corretta, insomma, perché anche questo tipo di mentalità...
Ammesso che ci sia, se c'è, io
sì,
non,
sì, beh,
personalmente penso che questo, non ci sia.
Non so chi può dirlo,
appunto.
Però dico che anche dopo quel, secondo me, l'effetto di quel pensiero che da giudicato si diventa giudice, è quello che poi ha portato anche a concepire il mondo come un serbatoio di risorse.
Quindi, certo,
torniamo,
certo,
al tema dell'ecologismo,
certo,
prima.
Certo, certamente. Certamente. Sì. Sì, mi sembra che lo spessore di questa, di questo discorso sia veramente tutto da, tutto, insomma, molto da, da mettere in rilievo, da, da, da far emergere, perché veramente qui cioè, è chiaro che se noi diamo di questo testo una lettura superficiale, siccome siamo abituati a queste cose, no? Ormai per noi sono abbastanza ovvie, perché siamo, abbiamo secoli alle spalle di questa, di, no, abbiamo, c'è un senso comune ormai, ma se ci rendiamo conto di che cosa ha significato questo rovesciamento, cosa ha voluto dire in termini proprio di un cambiamento radicale del rapporto, della relazione ontologica, insomma. E come poi, così, tranquillamente, alla fine, viene come se fosse una cosa di poca importanza, presentato a questa conclusione del risveglio nel tenebre, del risveglio che non è quello del... alla luce e alle tenebre, il contraltare del mito platonico, vediamo che qui c'è una dimensione, c'è tutto un contenuto che lavora sotto, e che una complessità che lavora sotto, e che è assolutamente inquietante, assolutamente coinvolgente. No. Ecco, poi rispetto a quello che dicevi, che naturalmente parte da una considerazione sull'esistente, cioè esiste una separazione oggi tra la dimensione privata e quella pubblica, e quella comune, quella, ed è naturalmente quello che l'autore descrive quando dice, anche lui lo sente come un'attrazione, come una tentazione, quella di ritornare, di ritirarsi, no? E tutti noi sentiamo la tentazione di ritirarci nella nicchia, nella nostra piccola, nel nostro piccolo guscio. Ecco, però bisogna anche dire, e bisognerebbe anche dire a questi ragazzi, che questo mondo protetto e protettivo in cui sognano di ritirarsi è un terribile e soffocante, e lo vedranno, cioè è un cunicolo sempre più stretto e sempre più soffocante.
Sì.
È tremendo, no? Proprio per, nella misura in cui viene utilizzato come protettivo, diventa insopportabile.
Sì, basta che si perde qualcosa la via di testa.
Si diventa insopportabile.
No?
Sì, perché proprio è una somma, è la somma crescente delle debolezze, che non si sopportano tra di loro, perché la forza si supporta con la forza, la debolezza non si supporta con la debolezza,
nasce da paura,
e quindi c'è l'odio, c'è allora la violenza, allora la violenza familiare,
esatto, tutto questo qui è dentro, è terribile.
Però certamente è una tentazione
rispetto a tutto questo che ti arriva addosso,
una tentazione, e tornare nel ventre materno, tornare nell'ambito sicuro, no? È quello che l'autore dice quando anch'io, insomma, è difficile rimanere fuori, è meglio, se sembrerebbe più comodo, è più comodo, anzi sicuramente
sì,
lo è.
Infatti abbiamo fatto riferimento a un fatto che è accaduto proprio da poco, invece Treviso era un grande addestratore di cavalli, tra l'altro l'ho conosciuto, quarantenne, apparentemente felicemente sposato, rispetto all'evenienza di un divorzio, richiesto dall'altra parte, si è fatto fuori. Cioè, Siccome questo l'ha perduto qualcuno perché era
sì, sì.
Questo è proprio la.
Sì, sì, ma è tipico.
Uno,
tipico.
È uno degli esempi.
Certo, no? Certo.
Certo. Uno che apparentemente sembra avere tanto perché è economicamente riconosciuto nelle proprie competenze, circondato anche da altre persone nel campo lavorativo. Poi invece, si andava a far riflettere proprio su questo.
Quello no? Che invece l'esercizio acrobatico è quello più. Cioè la fatica di stare contro, no, di pensare sempre che c'è un Dio malvagio e non un Dio buono che ti accoglie, che ti protegge.
Ti porta a impegnarti.
E ti porta a impegnarti, ti porta a star sveglio.
Ti porta,
no? È come darsi i pizzicotti, è come non addormentarsi. Cioè quello che in realtà quello che questi ragazzi desiderano è il sonno, insomma. È il sonno. Dormire, sognare. No? Appunto.
Appunto.
Quindi ecco.
Ma è bello quello che emerge dal testo, perché lui parla proprio, mi sembra di capire, di un rapporto diretto con questa tenebra, nel senso cerchiamo di capirla prima per poi prendere
sì,
delle contromisure
sì.
E essere sempre in dialogo.
In dialogo, sì.
Tenebra.
Sì, sì,
questo è un anticipatore della psicanalisi che arriva dopo nell'inversione della dialettica buio-luce.
Certo. E bisogna.
Si anticipa molto. Si anticipa tantissimo.
Sì, perché non c'è. Non ci deve essere velo, non ci deve essere schermo. Con questo opposto. Tanto più noi saremo vivi, quanto più saremo in grado di metterci a confronto proprio con l'esatto il totale assoluto opposto, la differenza assoluta. E l'identità vissuta come rassicurante conferma fa sopire, invece è il pericolo, è il massimo, il pericolo, quello che ti rende svegli e che fa vivere di più. Per cui la vita è stare accanto, stare sempre più accanto al suo opposto, sempre accanto. No, per questo la filosofia dice, no, che diceva Socrate, che la filosofia è prepararsi a morire. Parla scrivere tutto nato, la preparazione della morte. Ma vuol dire che preparare la morte non è, è proprio vivere. Perché la vita è tanto più intensa quanto è più accostata, come il bianco è tanto più bianco quanto è più accostato al nero. Questo è il punto direi fondamentale. Cioè che sostanzialmente quello che ci viene riproposto alla fine della prima questa meditazione è un risveglio, che è un risveglio terribile. Ma è un risveglio. Quando si comincia a vivere si deve fare i conti non con il dolce, ma con il tremendo. Il tremendo, poi il dolce, può arrivare anche il dolce, ma bisogna passare attraverso il tremendo, perché la prima cosa che si impone è la più difficile. Non è che prima ci sono le prove più facili. La cosa più importante è quella che scappa per prima, è quella che ci sfugge per prima, è quella che sembra un'inezia e che ci sfugge accanto come se non ci fosse neanche, per cui possiamo anche dire che non c'è, ma quella è la più importante e sai noi ed è la cosa più inquietante, e quanto se riusciamo a valorizzarla nella sua funzione, nella sua valenza inquietante, ecco, quella ci sveglia e ci fa vivere, altrimenti possiamo dire che non è successo niente, che non succede mai niente. Che tutto è normale, chi è che ha detto succede niente? Perché tutto, perché l'essenziale si presenta sempre in modo assolutamente marginale. La cosa più importante si presenta sempre come la più trascurabile. Tanto trascurabile che possiamo dire che non neanche c'è. Questo appunto direi. Naturalmente il contesto in cui questo discorso, questa meditazione è stato formulato è diverso dal nostro, nel senso che noi ormai abbiamo avuto secoli per poter mettere in pratica queste cose e siamo consapevoli, diciamo, abbiamo più esperienza e siamo maggiormente consapevoli di quelle che possono essere, di quelle che sono le conseguenze di questo approccio, nel bene e nel male, e quindi possiamo meditare con, a ragion veduta, essere più, essere consapevoli che sostanzialmente abbiamo quell'esigenza di uscire da una condizione riduttiva, no? Per cui il mondo si salva soltanto attraverso una sua riduzione, sia nell'ambito del sacrificio, nell'ambito religioso, sia nell'ambito gnoseologico. Abbiamo questa esigenza di uscire, abbiamo questa esigenza di non subordinarci ad una condizione riduttiva del rapporto col mondo, ma è aperta questa cosa, insomma. Cioè, è un'esigenza questa, secondo me, che non va... Heidegger appunto proponeva, criticando la concezione cartesiana della verità come certitudo, come certezza, propone, no, come sapete, l'alternativa, la verità come aletheia, come svelatezza, un'altra cosa. Ecco, questo è un tentativo di uscire da questa logica, diciamo, per cui la verità deve essere sempre vedova, no? Deve essere sempre risultato di una diminuzione. Ecco, però ma è una questione aperta, insomma, nel senso che è lì la sfida, grande sfida, che non, perché rassegnarsi ad una concezione riduzionista della verità vuol dire proprio chiudere la gabbia, quella che la gabbia d'acciaio, quella che Weber chiamava la gabbia d'acciaio, no? Di una razionalità sempre più efficiente, sempre più oppressiva, sempre più incapace di uscire dal suo ambito di finalità, e quindi incapace di rimettersi in discussione, di rigenerarsi, perciò una razionalità che diventa ossessionante, ossessiva. Quindi abbiamo bisogno di aprire le finestre, di uscire da questa razionalità riduttiva, però appunto la questione è aperta, non è che sia semplice uscire. Non so se...
Il concetto è rimettere in discussione sempre tutto, diciamo, cioè uscire da questa realtà a volte riduzionistica, diciamo, sì, razionale, il mondo confezionato, però dire ok, adesso mi faccio un lavoro di astrazione, vedo tutto quanto davanti senza porre nessun tipo di giudizio, e poi attraverso il dubbio concludere una nuova certezza, insomma, una nuova...
Sì, questa è la posizione cartesiana.
Cartesiana, sì.
Ecco, non è l'unica. Cioè, voglio dire, questa è la posizione che Cartesio propone, e dico io, ed è una specie di contraltare della procedura del sacrificio. Cioè, anche lui ritiene che vero è ciò che resta, no? Vero è ciò che resta, ecco. È tutto qua il problema, secondo me. È proprio, siamo destinati a questo per sempre, oppure c'è un'altra possibilità? Possiamo uscire da questa logica riduzionista, per cui vero è ciò che resiste, ciò che resta? Questa idea del resto è un'idea antica, c'è anche nella Bibbia, no? L'idea che il resto di Israele si parla, no? Cioè che il resto sia più corroborato, e quindi sostanzialmente ci leva, che poi è l'idea della selezione sociale, no? Del fatto, ecco, dobbiamo passare sempre attraverso una selezione, perché poi questo discorso si ripropone a tutti i livelli, anche a livello politico, a livello sociale, no? Cioè, voglio dire, ogni risultato dovrà essere ottenuto attraverso una decisione, nel senso di un tagliavia. Dobbiamo rinunciare a qualcosa, dobbiamo dare qualcosa in cambio, un sacrificio, e quindi confermare questa legge misteriosa per cui dobbiamo sempre rinunciare a qualcosa per avere qualcosa, oppure possiamo creare le condizioni per un rapporto con la realtà che non sia più in qualche modo direttamente o indirettamente collegato e connesso all'idea del sacrificio. Questa è un po' la questione su cui, che è aperta, insomma, che è, ecco. Bene.
Bene.
No, se non avete, se avete qualche altra cosa da chiedere, volentieri, o da dire, naturalmente.
Quindi la contrapposizione rispetto al mito della caverna è che quando vedo la luce non vedo la verità come concepiva Platone, ma vedo
l'illusione. È la luce che c'è nel sogno, mentre nella realtà c'è la notte, c'è la terra. La luce è quel fiocco, barlume che noi manteniamo nella nostra vita innocente, nella nostra vita inconsapevole, no? Ancora quando siamo immersi nel sonno della ragione, cioè nel sonno dogmatico. Il sonno dogmatico è questa condizione nella quale avvertiamo che c'è qualcosa che non va, però ecco, quel qualcosa che non va è così marginale che può essere ancora ignorato. C'è, no, ma è ai margini, quindi possiamo dire che non c'è, come dicevo prima, perché appunto l'elemento di contraddizione, l'elemento, il pungolo del risveglio, ecco, è ancora tenue. Poi ci saranno dei momenti in cui il pungolo del risveglio diventa più violento per ragioni anche esterne, uno passa esperienze di vita o cose così, no? Allora diventa più urgente risvegliarsi, però non è detto che le difficoltà della vita ti spingano a risvegliarti, ti possono spingere ad addormentarti ancora di più, no? Questo sia chiaro, uno si ritira ancora di più. In quel barlume, in quella luce un po' illusoria che c'è nel sogno, che però è sempre meglio, almeno sembra, delle tenebre della realtà. Ecco. Va bene.
Grazie mille.